vent'anni siamo ancora ca.
Fido, libertà
di pensare e parlare liberi di sognare.
Oggi sono 50 anni di una rivoluzione, perché l'etere resti lì.
Quant'anni siamo ancora ca.
Fido, libertà
di pensare e parlare liberi di sognare.
Radio Studio Roma, la storia delle radio libere italiane dal 1974 ad oggi, per la libertà d'espressione e di parola sancita dall'articolo 21 della Costituzione.
Nell'archivio delle teche di Radio Studio Roma abbiamo trovato un servizio speciale dedicato al perché la droga, un tema attuale ma che già nel 15 novembre 1978 fu sollevato e che rappresentava un'angoscia per la popolazione sia scolastica che per le famiglie, perché già all'epoca circolava la droga nelle scuole. Ascoltiamo ciò che gli esperti dell'epoca dicevano sul fenomeno perché la droga e confrontiamo il parere dell'epoca con i pareri che ascoltiamo tutti i giorni sulle radio e televisioni, sia locali che nazionali, per un confronto non di studio, ma soprattutto di tipo sociale e, perché no, anche politico, affinché la politica possa prendere spunto di provvedimenti adeguati.
Per i servizi speciali Studio Roma, vogliate ascoltare il dibattito sul tema Perché la droga? L'ordine degli interventi è così regolato. Padre Lucio Soave, Nicola Foschini, Uliana Di Palma, Dottor Giancarlo Servili, Padre Remo Morelli, Nando Dagui.
Ci hanno invitato per parlare del tema perché la droga. Diciamo che come tema è molto vasto, io vorrei fare una brevissima panoramica, anche se in pochi minuti forse è difficile, però ecco, traendo spunto da quelle esperienze che io ho avuto e ho tutti i giorni in un centro, precisamente nel Centro Italiano di Solidarietà, dal contatto quotidiano con i ragazzi, i giovani che hanno di questi problemi, ecco, cercherò di illustrare, almeno credo, quelle che possono essere le motivazioni, se le vogliamo così definire, o le cause che inducono in genere un giovane all'uso di sostanze stupefacenti. Vorrei prima chiarire una cosa, che generalmente la droga non è un problema di per sé, ma è una conseguenza, è una conseguenza a uno stato di disagio che una persona attraversa. Quindi direi che di per sé la sostanza stupefacente o la cosiddetta droga e tutte queste cose qui non sono un problema, ma i problemi vanno ricercati nella persona stessa che ne fa uso. E io devo dire, dalla mia esperienza chiaramente, che il 99% una delle cause, il 99% di queste cause è che dietro una persona che fa uso di sostanze stupefacenti non esiste in genere un nucleo familiare stabile, un nucleo familiare che dia delle garanzie dal punto di vista dei valori, dal punto di vista degli esempi di vita, dal punto di vista morale, generalmente. Oltre questo, un'altra delle cause più macroscopiche che possiamo tirar fuori da questa esperienza è che i giovani difficilmente trovano delle alternative valide sia dal mondo politico, ristringiamolo qui a Roma o all'Italia, dal mondo politico, dal mondo della scuola, dal mondo del lavoro. Scusate. Quindi direi che tutte queste cause producono un tale stato di disagio nella persona, in questo caso nel ragazzo che, diciamo, dal punto di vista psicologico, morale, ancora non ha una statura ben definita, delle risorse sue personali, interiori, se vogliamo, per cui facilmente può essere indotto dalla curiosità, da certe amicizie, da stati di depressione personale, da situazioni di accettazione o meno di un gruppo. È chiaro che può essere indotto a fare magari delle piccole esperienze di questo genere per poi, magari persistendo queste cause, arriva a fare un uso continuato fino a poi a instaurarsi quella che si chiama dipendenza fisica o psichica, per cui è molto difficile uscirne fuori. Direi che per il momento può bastare, se l'amico vuole prendere la parola.
Dottore. Dunque, quello che ha detto Lucio Soave, praticamente sono le cause che possono determinare, che indurre un soggetto, piuttosto, in genere sono soggetti sì che hanno dietro le spalle delle carenze affettive, ma che hanno anche delle carenze notevoli dal punto di vista loro organico, psichico e fisico. Tant'è vero che molti soggetti, pur vivendo in mezzo in ambienti proprio dove la droga dilaga, non è che vengono intaccati da questo male, chiamiamolo male così. Ora, il soggetto drogato è un soggetto che è debole di per se stesso. Gli effetti della droga, è inutile qui starli ad elencare perché sarebbe troppo lungo, è un argomento troppo vasto. Si può riassumere in due cose fondamentali. Si ha un decadimento soprattutto psichico e poi dopo segue un decadimento fisico. Il decadimento psichico porta a quelle alterazioni gravissime a lungo andare, per cui il soggetto non è più responsabile delle azioni che lui compie. Ed ecco che qui, se avviciniamo, entriamo nel campo proprio vero e proprio della criminalità, perché il passo è abbastanza breve. E nei soggetti che fanno il primo avvicinamento alla droga sono soggetti anche molto furbi, soggetti che si sanno nascondere, si camuffano, fanno di tutto per poter trovare il sistema per procurarsi la droga e anche per non farsi riconoscere dagli altri che magari sono degli esseri drogati. Chiaro che quando poi vengono scoperti, oppure la droga ha cominciato a erodere l'organismo dal punto di vista non più psichico ma fisico, ecco che vengono fuori allora quelle gravi carenze per cui porta l'individuo a quelle che sono proprio i deperimenti estremi, cioè la distruzione estrema dell'organismo. Ora, le droghe in grosso modo vengono divise in leggere e forti. È difficile che il soggetto inizi con le droghe forti tipo l'eroina, la morfina. In genere inizia con la marijuana, l'hashish, fumando il sigaretto, come che così si dice, lo spinello, che facilmente si può procurare anche con modica spesa, mentre invece quando andiamo a finire con l'eroina, eccetera, la spesa è piuttosto notevole. Io direi che per il momento non è che ci si possa fermare troppo su quelli che sono gli effetti così particolareggiati della droga sul soggetto. Io direi che così passerei la parola praticamente a qualcun altro che possa continuare il discorso, per poi vedere un po' se si può nel dibattito approfondire la faccenda anche dal punto di vista medico.
Io vorrei rifarmi a ciò che diceva Lucio all'inizio, cioè questo. Ecco, la droga non è un fenomeno di per se stesso, ma è una conseguenza, no, di tante cose. Credo che una delle cause che porta un giovane a rifugiarsi in questi paradisi artificiali sia l'insoddisfazione della vita che sta vivendo, l'insoddisfazione di se stesso. Cioè, e abbiamo visto tutti quanti, chi ha avuto modo di vedere questi ragazzi un po' sbandati, che un giovane, diciamo, che ha trovato una certa soddisfazione nella vita, si sente, diciamo, non realizzato ma impegnato a realizzarsi, difficilmente, no, finisce in queste cose. Ora, io credo ci sia un problema molto grosso e, diciamo, una responsabilità da parte della società. Abbiamo assistito in questi ultimi tempi, questi ultimi decenni, a una crisi di valori, cioè valori che sono ormai non contano quasi più niente, questi valori tradizionali. Però la nostra società non li ha sostituiti con niente, non sono stati messi altri valori a posto di quelli. Quindi un giovane si sente così, che brancola nel buio. Quindi quando è insoddisfatto, non ha soddisfazione della sua vita, di se stesso, ecco che allora crede di trovare nuove emozioni, nuove cose, no? Magari cominciando per gioco, in questo mondo così artificiale. E poi, diciamo, questo è un fenomeno, diciamo, tipico delle grandi metropoli e in particolare delle periferie di queste grandi città, e non delle cittadine di provincia o dei paesi. Perché? Perché lì forse ancora certi valori, chiamiamoli tradizionali, o dei valori validi, insomma, nell'uomo, esistono ancora. Ricordo che in una delle ultime trasmissioni che sono state fatte, Uliana diceva, ecco, forse io vedo, parlando della violenza, no, una mancanza di fede che c'è oggi da parte di tutti, non solo fede religiosa, cioè fede nell'uomo, credere in questi valori. Quindi, ecco, ci domandiamo perché c'è la droga, perché tanti giovani finiscono in questo modo, cioè, eppure magari sono consapevoli che distruggono se stessi, però diventano schiavi di queste cose, proprio perché non hanno più un punto fermo dove aggrapparsi. Gli manca questo. E credo che soluzioni immediate non ci sono, ma una soluzione di fondo proprio è cercare di dare più fiducia, più speranza a questa gente, a questi giovani, e fargli trovare, diciamo, un motivo valido per vivere, un valore per la vita. Altre volte parlavamo, no, nel rapporto tra i genitori e figli, la mancanza di dialogo. Ecco, credo che sia una di queste una causa importante. Cioè, quanti sono oggi i genitori che, ecco, parlano con i loro figli, ma non al momento in cui hanno scoperto che il figlio magari usa la droga, ma sempre, fin da piccolo, quindi c'è questo dialogo. Ecco, per me sono un po' queste le cause che poi portano di conseguenza a lungo andare a cadere in queste cose.
Io penso un fatto, cioè, il giovane, perché oggi il giovane arriva alla droga? Quali sono effettivamente i motivi che spingono il giovane? Torniamo sempre su un punto, su un discorso che noi abbiamo sempre ripetuto in altre trasmissioni: la mancanza di valori in cui il giovane possa credere, in cui il giovane si può esprimere. E chi può dare questi valori? Qui i valori li può dare la famiglia, se essa non non si concentra solamente a un momento di accumulazione di capitali, di accumulazione di denaro, e invece è trascurando così gli altri impegni che ha nei confronti dei figli, quindi mancanza di dibattito all'interno della famiglia, mancanza di discussione tra padre e figlio, mancanza di comprensione a volte, spingono soprattutto il giovane abbandonato a se stesso, a cercare questo che manca all'interno della famiglia in altri gruppi, come possono essere dei gruppi religiosi, ma gruppi religiosi di quale tipo di cultura religiosa? Non certo della nostra cultura italiana, ma religiosi, di gruppi religiosi che vengono dai paesi orientali, cioè dove sono basati soprattutto in concezione, con certi concetti di certi paradisi basati su a volte con cioè raggiungibili a volte in momenti della droga. Basta pensare ai bambini di Gesù e tanti altri gruppi che non solo spacciavano, ma anche spingevano la gente ad abusare della droga. Cioè, quindi, poi un'altra cosa, oggi noi vediamo un fenomeno, assistiamo a un fenomeno della droga all'interno delle scuole, ma non solo nelle scuole medie superiori, ma qua si sta scendendo nelle scuole medie inferiori. E qui in un certo momento suona un campanello d'allarme, perché qui sono dei ragazzi che vanno dai 12 anni, massimo ai 13-14 anni, quindi in un certo momento in questa età purtroppo dobbiamo stare inermi senza poter reagire. E poi la mancanza pure di un lavoro, infatti in quanto il giovane se non trova dove poter esprimere la sua personalità all'interno di un dibattito, perché mancano dei servizi di aggregazione di giovani, mancano punti di raccolta reale dove il giovane possa esprimere se stesso, e quindi mancanza pure di un lavoro che poi è la fonte principale in cui un giovane possa esprimere, possa impostare una sua vita nel futuro. Io dico che questi valori, queste cose vanno ricostruiti.
Dunque, io prima di dire la mia opinione su questo problema, che è gravissimo, vorrei dare un dato che stamattina i quotidiani hanno riportato con un trafiletto e che io comunque definisco estremamente agghiacciante, ma è uno dei tanti. Cioè, al Tuscolano stamattina è stata trovata in una macchina abbandonata in una piazza, adesso non mi ricordo il nome, il cadavere appunto di un giovane con il braccio scoperto, con delle siringhe vicino, che era evidentemente morto per una dose eccessiva di queste sostanze. I quotidiani si limitavano a riportare la notizia in modo brevissimo, cioè molto, molto coinciso. Questo in fondo perché per loro non fa notizia, in quanto purtroppo i casi di questo genere sono talmente tanti che riportarli riempirebbe tutto lo spazio dedicato anche alle altre notizie. A questo punto ci viene in mente una cosa, cioè fare una domanda: questa droga che cos'è? Cioè serve come esperienza, come evasione, oppure soltanto come curiosità? In fondo forse per tutte e tre le cose insieme. Dalle statistiche che ci sono state si vede che l'età media di solito per dei ragazzi che si avvicinano a questo fenomeno è molto bassa, l'età è molto bassa, sono giovanissimi di solito. Per giovanissimi intendo ragazzi dai 12 fino ai 16-18 anni. Di solito chi ha superato la ventina sembra quasi aver superato questo scoglio, no? E raramente può cominciare ad avvicinarsi a queste sostanze stupefacenti. Questo dato ha una motivazione ben precisa. Perché la droga trova terreno facile in ragazzi così giovani? Proprio perché in un periodo di formazione come quella del ragazzo, dell'adolescente, il ragazzo ha un equilibrio estremamente instabile e molto, molto, molto labile in quel momento, almeno della sua vita. È facile per sostanze di questo genere, cioè che danno una promessa di paradisi artificiali, è facile fare da attrattiva, cioè è facile far cadere il ragazzo in una trappola di questo genere. Anche perché si sta creando in quel momento la sua personalità, e se non ci sono alla base di questa creazione, di questa nuova vita, non ci sono alla base dei valori, degli insegnamenti validi, è molto facile per lui cadere in queste contraddizioni e soprattutto in questi inganni. Un'altra cosa, oggi come oggi si tende a considerare la droga, il drogato soprattutto, come una malattia e non più come un vizio. Questo è già un passo avanti rispetto a prima, ma di solito si cade però sempre nell'errore di quando si parla per esempio dei giovani che escono dal carcere, i giovani delinquenti. Tutti sono pronti a parlare del loro recupero, dandogli un lavoro, dandogli un'attività, quindi evitando di farli cadere di nuovo in un discorso sulla delinquenza. Ma poi, cioè in sintesi, è molto difficile. Quindi per il ragazzo che anche volesse recuperarsi è veramente difficile affrontare il giudizio della società, che è effettivamente un giudizio spietato in questo senso.
Io sono il meno qualificato tra voi a dover parlare della droga. Purtroppo è un argomento scottante che giorno dopo giorno se ne parla, anzi non se ne parla quasi più. Tant'è vero, come diceva Giuliana prima, un giovane trovato morto dentro una macchina per un'eccessiva dose di droga, quasi ci si passa sopra perché è diventato un fatto di normale amministrazione, non fa più notizia. Secondo me le cause perché uno si droga è da ritenersi la causa principale una debolezza di carattere, perché anche io ho voluto fare un'esperienza, provare appunto una droga leggera, come prima si diceva, l'hashish e la marijuana, però non ho sentito nessun bisogno di dover continuare o fare altre esperienze. Ecco perché dico che hanno una debolezza di carattere. Poi non è questione soltanto di debolezza di carattere, è questione del mancato colloquio tra genitori e figli, dell'ambiente sociale in cui si vive. Dico, non a caso esplosa proprio nelle borgate e non dico nei parioli dove diciamocelo francamente, sono sempre drogati i parioli, però è sempre restato tra di loro. Dico, non è che si vanno a fare la cura disintossicante all'ospedale, ma vanno nelle cliniche svizzere, per cui è un fattore sociale. Oltre che un fattore sociale, è un fattore anche ambientale, secondo me, secondo uno dove vive, dove sta. Dico, il drogato pariolino non è uguale al drogato di borgata, per parlarci, perché quello, il drogato pariolino, viene messo tutto a tacere, mentre se viene trovato magari un drogato che ha una dose di eroina, per lui viene messo in galera, dico una dose, due dosi, perché diciamocelo francamente, che cosa devono fare questi ragazzi di borgata una volta arrivati all'eroina? Devono andare a rubare? Dico, e chi sono quelli che strappano la borsetta alla vecchia che va a ritirare la pensione? Dico, è un fenomeno che si è acutizzato con l'uso dell'eroina, perché prima non si leggevano di questi fatti criminosi. Dico, adesso per 50.000 lire ti ammazzano, per 50.000 lire lo sappiamo bene se comprano una dose, due dosi di eroina. Dico, per cui, non lo so, è una crisi di valore, non so che cosa sia successo. Fatto si è che, dico, nelle borgate il fenomeno è un fenomeno dilagante, che se qui non si trova una via d'uscita, un freno, non so a che punto arriviamo. Non esiste più niente. Io ho terminato.
Ebbene, amici ascoltatori, termina qui la prima parte del dibattito Perché la droga? Manderemo intanto in onda uno stacco musicale per consentire a voi ascoltatori di comunicare con noi, naturalmente telefonando al 6243724. Allora, dopo questo spazio musicale, riprenderanno la parola i nostri ospiti. Ebbene, amici ascoltatori, riprendiamo il nostro dibattito appunto sull'argomento il perché la droga, dando modo ai nostri ospiti di replicare. Iniziamo con la replica da padre Lucio Soave.
Ma da quello che si è detto prima,
Cioè, stiamo constatando che il problema è veramente grosso e non è che possiamo esaurire tutto qui, insomma, in questi minuti. Si sono accennate a varie cose, sia dal punto di vista personale di chi fa uso di sostanze cosiddette stupefacenti. Le cause più o meno ci siamo ritrovati più o meno tutti d'accordo. Si è accennato anche a delle tentativi di soluzione. Beh, ecco, io posso dire quella che è la mia esperienza su questo punto di vista qui. Tentativi di soluzione. Diciamo che quando si ha a che fare direttamente con la persona che fa uso di stupefacenti, che è andata in ospedale, nonostante che c'è una legge da 3 anni che dovrebbe funzionare, quando va in ospedale spesso, sia per carenze di struttura e sia per impreparazione del personale, bisogna dirlo, purtroppo le cose sono così, il ragazzo viene rifiutato. Quindi un'assistenza medica in genere molto carente. Dal punto di vista cosiddetto reinserimento, anche se viene fatto un tentativo di disintossicazione, se la vogliamo definire così, quando il ragazzo viene messo fuori, purtroppo non ha, cioè si ritrova al punto di prima, perché tutte quelle cause di cui abbiamo parlato sono rimaste, perché il medico purtroppo non può intervenire in quelle cause. E anche dal punto di vista, diciamo, psicologico, se ha delle carenze di quel genere, nemmeno in ospedale non abbiamo ancora personale adatto perché intervenga in questo senso. Quindi si ritrova fuori dall'ospedale, magari senza il problema immediato fisico di prendere queste sostanze, però dal punto di vista psicologico lui è disorientato. E tutte quelle cose che lo spingevano prima lo rispingono nuovamente, perché? Ecco, si è accennato al lavoro. Noi ogni giorno dobbiamo fare i salti mortali perché in genere un ragazzo tossicomane o appena uscito dalla droga, se non è iscritto all'ufficio di collocamento, deve iscriversi all'ufficio di collocamento. Per questo ci vogliono i certificati di residenza e cose varie. Va a fare la coda all'ufficio di collocamento quando sappiamo che coda c'è, si parla di centinaia di migliaia di disoccupati. Allora a questo punto qui un ragazzo in quelle condizioni si stanca, se ne va. Allora che è costretto a fare? Se trova la cosiddetta anima buona, anima pietosa, che gli dà del lavoro, ma cosiddetto definito nero. In questo caso non ha assistenza, non ha assicurazione, non ha nulla, è sottopagato, per cui non ha soddisfazione nemmeno in questo tipo di lavoro, resiste sì o no una settimana, 15 giorni, questa è la mia esperienza purtroppo, e se ne vanno via. Dal punto di vista di reinserimento sociale, la società, abbiamo visto già, la rifiuta. Rifiuta il tossicomane bollandolo. Ci sembra che gli hanno messo la specie di, una volta si usava per gli ebrei sotto i nazisti, e la stella in fronte, quella la portavano sulla schiena, questi la mettiamo sulla fronte, definito drogato, quindi con l'etichetta di delinquente, perché magari è costretto a fare determinate azioni per il suo stato, non diciamo che è costretto per altri motivi, per il suo stato è costretto a fare determinate azioni, per cui la società rifiuta, in genere lo rifiuta e non tende una mano. Questo ce lo troviamo ogni giorno. Io faccio parte di un gruppo che si lavora a livello di volontariato, perché le strutture non funzionano, questo è il problema. C'è una legge che avrebbe dovuto spingere la regione, tutte le regioni italiane, a istituire dei centri psicosociosanitari così definiti, e da 3 anni la Regione Lazio, anche se ha la sua legge regionale, non è riuscita ancora a tirare su di questi ambienti. Quindi allora dov'è che devono andare questi ragazzi? Noi ci troviamo ogni giorno a ricevere ragazzi che ci vengono mandati dall'ospedale, escono dall'ospedale e ce li mandano, escono fino a qualche tempo fa addirittura dall'ospedale psichiatrico, adesso è proibito dalla legge, e ce lo mandavano. Viene la famiglia e vuole affidarlo, cioè in questo caso stiamo notando uno scarico tremendo di responsabilità. E come, cioè, la scuola lo stesso, ci sono problemi di questo genere all'interno della scuola e la scuola tende a scaricare, quando invece la scuola potrebbe, attraverso gli insegnanti che sono contatto giornaliero con gli studenti, potrebbe fare una informazione a livello educativo. E questo, vediamo, c'è carenza anche in questo. Cioè, tentativo di soluzione, io direi che bisognerebbe un po' cambiare la mentalità. Anche se in qualche modo si può tamponare il bisogno immediato del cosiddetto tossicomane, drogato, direi che è una parola un po' spregiativa e togliamola dall'uso del vocabolario, chiamiamolo tossicomane, se si può tamponare sul momento, ma a lungo andare ci vuole un lavoro enorme per dare a questa persona la possibilità di riavere delle risorse sue personali, visto che la società non l'appoggia, perché possa trovare dei valori dove aggrapparsi e costruire la sua vita. Questo è fondamentale, perché dare dei palliativi, magari andare in ospedale, magari stare in un gruppo, magari vivere in una comune, in queste cose qui, fino a quando? Prima o poi ognuno deve scegliere la sua strada nella vita, e la sua strada non la può scegliere se mancano quelle basi dove lui può appoggiarsi, può costruire, può sentirsi realizzato, quello che si diceva prima. Quando c'è insoddisfazione, ma tutto ciò che arriva va bene, insomma. Quindi un tentativo, la soluzione immediata è tentare appunto di spingere le strutture pubbliche a fare il proprio dovere. E quindi questo lo si può fare ormai sia a livello di circoscrizione, sia a livello di comitato di quartiere, far sentire la propria voce, perché queste strutture inizino a funzionare. Tentativo di soluzione globale, direi di cominciare un po' a ridare una speranza a questi giovani, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista personale, morale, quindi anche quindi cambiare la mentalità sia dei genitori verso i figli, sia del modo in cui è strutturato e portato avanti il lavoro, che il lavoro spesso genera tantissimi disagi anche in chi magari già ha una personalità molto ben costruita, perché vediamo spesso che questi ragazzi non resistono a un lavoro organizzato come lo abbiamo oggi, non ce la fanno. Quindi direi che forse, ecco, sono delle piste per un ulteriore dibattito nell'avvenire, non lo so, quindi a questo punto passerei la parola.
Dunque, io vorrei aggiungere qualcosa al tuo discorso, cioè proprio quando parlavi di questi giovani che vengono magari a volte accompagnati anche dalla famiglia, cioè quasi questo tentativo da parte dei genitori di scaricare il problema su altre strutture che nel tuo caso sono volontarie, dato che mancano quelle di base, quelle sociali. Allora, cioè perché questo? Cioè perché i genitori ad un certo punto sembrano quasi avere paura di affrontare da soli il problema? C'è un altro dato poi che io considero abbastanza preoccupante, cioè il fatto che quando viene arrestato un tossicomane o quando addirittura viene trovato cadavere, i genitori cadono quasi dalle nuvole, cioè molte volte dicono: ma io non sapevo assolutamente che mio figlio si drogasse, era una persona normale. Ma io dico questo, cioè è possibile addirittura che un genitore non si chieda che cosa fa il figlio, cioè non nota qualche cosa, qualche variazione nel suo comportamento, anche dal punto di vista fisico, soprattutto psichico? Cioè noi sappiamo, anche diciamo i meno competenti sanno che le crisi di astinenza o addirittura chi è sotto l'effetto di droga ha un atteggiamento a livello patologico notevolissimo, cioè molte volte ci sono questi, c'è lo sguardo allucinato, un atteggiamento, addirittura molte volte dicono frasi sconnesse. Allora io dico questo, cioè è possibile effettivamente che un genitore non se ne accorga, oppure quasi è come se avesse paura di affrontare il problema e di conseguenza quindi fa finta di niente, e così sperando che sia una crisi passeggera, che tutto quanto passi. Mentre in realtà, e questa è un'altra accusa che io rivolgo alle nostre strutture, in realtà manca un livello di informazione capillare completo, quindi i genitori non sanno nemmeno molte volte che cosa sia questo problema della droga, o se lo sanno cercano di evitare pensando sempre che a loro non capiterà mai, cioè che ai loro figli non capiterà. Ma perché capita? Capita perché in fondo molte volte non c'è un dialogo, e questo ci riporta a monte del problema, no? degli altri nostri dibattiti precedenti. In molte famiglie manca il dialogo, cioè il figlio effettivamente non si rivolge per le sue necessità, per i suoi problemi, non si rivolge al padre, non trova spazio nella scuola, non trova spazio nel mondo del lavoro, e di conseguenza che cosa accade? Accade quello che vediamo noi tutti i giorni e che i giornali, ripeto, liquidano con un trafiletto, cioè trovato cadavere un ragazzo giovanissimo che ha terminato così la sua esperienza e di conseguenza aspettiamo sul prossimo quotidiano di vedere altre notizie di questo genere senza muoverci e senza fare niente.
Io come medico sono in parte d'accordo e in parte non d'accordo con quello che ha detto Uliana. Mi riferisco, prima voglio parlare di due argomenti quasi vicini, detti da Lucio e da Nicola. Cioè, è effettivamente il problema gravissimo e tragico proprio è quello della mancanza assoluta delle strutture. È stata cosiddetta fatta la riforma sanitaria. La riforma sanitaria non esiste. Parlando in termini chiari, non c'è. Noi medici, che dovremmo essere specialmente un medico come me, un medico di base, che vive nelle borgate e che quindi sta a contatto con questa gente, e sa che non può assolutamente far niente. Oggi come oggi non può far niente. Posso elencare alcuni casi a me capitati. Soggetti che sono stati inviati presso cliniche private e sono stati rimandati indietro perché non avevano l'impegnativa, perché la regione non dà l'impegnativa. Soggetti quindi che sono stati costretti a girare per ore intere, per giornate intere da una clinica all'altra, cliniche specializzate intendo, per il recupero, cliniche che prima c'erano, cliniche che adesso non sono più convenzionate con la regione in base alla nuova legge sanitaria, per cui sono stati chiusi gli ospedali psichiatrici eccetera eccetera, quindi gente che viene sbattuta ai pronto soccorsi, alle astanterie come si chiamano, come vengono dette, dove vengono smistati gli ammalati, malati di qualsiasi tipo, fra gli ammalati leggeri o malati gravi eccetera può capitare il tossicomano. Questo poveretto si trova lì in mezzo senza alcun aiuto, non ci sono medici specializzati, personale paramedico specializzato non esiste, è stata fatta la legge ma non ci sono le strutture, è entrata in vigore la legge senza le strutture, questa è una bestialità proprio. Soggetto da me ricoverato al San Filippo, è stato curato semplicemente per un flemmone dovuto a una siringa sporca che aveva infetta e poi dopo 3 o 4 giorni lui ha firmato, il medico non ha potuto rifiutarsi ed è uscito. Cominciata la tragedia dei familiari per ricercare questo povero disgraziato, alla fine è stato rintracciato e poi, con notevoli sacrifici, ricoverato in una clinica privata. Figlio di un muratore. Quindi il problema delle strutture è inutile che lo tocchiamo, perché è catastrofico, quindi non c'è niente da dire. Però ho notato una cosa che forse non è catastrofica da quest'altra parte, dal punto di vista degli affetti, come diceva Uliana. Io invece ho notato che ci sta da parte dei genitori più responsabilità di quanto si possa immaginare, cioè quando il genitore si accorge che c'è qualcosa che non va, o nel comportamento soprattutto, non tanto nello sguardo, quanto nel comportamento in generale a livello della scuola o del lavoro, se il soggetto è un pochettino più grande, si rivolge al medico. Perlomeno a me è capitato, si sono rivolti a me. Abbiamo collaborato insieme per quel poco che si può fare, proprio a livello così di persuasione, di ritorni, di anche sotterfugi, cercando di poter sistemare questo elemento ormai, elementi recuperabili senz'altro, a me che lì sono capitati. E devo dire che qui i genitori hanno partecipato e come? Tantissimo, tanto è vero che ho il caso di un giovane che addirittura era andato in Oriente si era procurato, quindi si era imbottito bene di droga in Oriente, poi era ritornato, smerciava la droga qui e ha avuto messo su famiglia con un'altra tossicomane, quindi ha avuto dei figli, ma a un certo punto con l'aiuto dei genitori e genitori di estrazione sociale molto bassa è riuscito a tirarsi fuori e adesso è un elemento, sì, è un caso più unico che raro, però io ho visto che anche persone che non hanno, direi che l'ho notato di più questo recupero, se è avvenuto è stato aiutato proprio dai genitori che non avevano istruzione, genitori che proprio si sono dedicati con l'aiuto magari del medico a capirlo e a tirarlo fuori. Quindi gli affetti o quello, non è vero che non sono pessimista su questo qui, cioè un punto fondamentale potrebbe essere questo, piccolo, mettere al corrente il genitore dei pericoli in cui va incontro il figlio, oppure il soggetto se non ha i genitori, se riesce nei momenti di intervallo fra una crisi e l'altra a capire, soprattutto a fargli capire, cioè standogli vicino, quello che si può fare solo adesso, perlomeno evitando il pariolino, mettiamolo da una parte, il pariolino, quello che c'è i soldi per cui può essere così disintossicato, diciamo, con il denaro. E io penso che l'affetto o del genitore o anche dell'estraneo o anche di qualcuno che gli stia vicino e anche l'aiuto del medico, così, dato che non abbiamo nient'altro oggi come oggi, io credo che possa fare tanto. Non è proprio così tragico come mi diceva Oriana, per casi a me che sono capitati, ci sono dei casi proprio irrecuperabili che poi scivolano verso la criminalità e allora il problema già acquista una dimensione diversa, perché quando poi si passa alla criminalità pura, addirittura alla rapina eccetera o all'omicidio, è dal caso, è chiaro che nemmeno gli affetti.
Comunque anch'io mi riferivo a dei casi isolati, cioè non facevo un caso generale di questo disinteresse, questa è una precisazione.
Sì, d'accordo.
Ecco, io vorrei riprendere brevemente un aspetto, no? Cioè, visto che le strutture sociali non ci sono, cioè dire che cosa può fare una famiglia nel caso che si trova ad avere un figlio in queste condizioni. Quindi condivido in pieno quello che diceva il dottor Servili. Credo una cosa da fare è proprio questa qui: cercare di dare molta fiducia a questi ragazzi, quindi di infondergli fiducia e di fargli.
Sì, questo è vero, ma le parole, sai, uno ce le può spendere fino a un certo punto.
Certo, questo...
Ci vogliono pure le medicine, ci vuole l'ambiente pure, adatto per quello che capita. Affetti, parole, sono chiacchiere. Le chiacchiere ci può portare avanti fino a un certo punto, cioè gli possiamo far salire un piccolo gradino. Ma è assurdo che in una società del 2000 possiamo far salire di un gradino semplicemente un povero disgraziato. Mi pare una cosa assurda, insomma, questo. Solamente con le chiacchiere.
Freedom, libertà, dopo 50 anni siamo ancora qua. Freedom, libertà, di pensare e parlare liberi. Sono 50 anni di una rivoluzione, perché l'etere resti libero di libertà. Dopo 50 anni siamo ancora.